a Dio con tutto il nostro cuore, gloria al Padre. Ah, alleluia. Come va? Alleluia, è meraviglioso. Il cuore del Padre è qualcosa di stupendo. Alleluia, stasera, proprio perché abbiamo la cena del Signore, vorrei vedere qualcosa che riguarda proprio questo argomento. In prima Corinzi, leggiamo insieme, dai. In prima Corinzi, al capitolo 11. Prima Corinzi, capitolo 11. Si ricorderà a memoria il numero della pagina. Prima Corinzi, capitolo 11, dal versetto 35, dai, vediamo se lo trovo. Ok, capitolo 11 dal versetto 17, questo è Paolo che parla ai Corinzi. No, capitolo 11, versetto 17. Quanti di voi sanno qual era il problema della chiesa di Corinto? Massimiliano.
Un pochino tra di loro.
Ah?
Tra di loro erano un pochino particolari, nel senso che non c'era una fratellanza vera e propria. Cioè, la cena del Signore la prendevano un pochino troppo leggera.
Quindi, qual era il motivo? Il problema non era tanto la cena del Signore, perché c'era un problema, no? Qual era il problema?
Beh, Paolo ai Corinzi disse pure il discorso che c'era qualcuno in mezzo a loro che faceva fermentare il lievito, di toglierlo di mezzo, perché poteva essere.
Però c'era un problema specifico, questo è il motivo per il quale lui scrive anche qualcosa riguardante la cena del Signore. C'era un problema proprio specifico, che era specifico proprio di Corinto. Lui lo tratta subito al primo capitolo e poi lo riprende qua al capitolo 11, anche se quando Paolo scrive chiaramente non scrive a capitoli, no? Però lo leggiamo, guardate qua, capitolo 11, versetto 17. Ora, in quello che io vi ordino, io non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto, perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra di voi delle
divisioni.
Era questo il problema. Se andate a leggere un attimo, tenete il segno sul capitolo 11, guardate al capitolo 1, al versetto 10, dice così: fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisioni tra di voi, ma ad avere perfettamente, essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. Vi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Cloè, quelli della casa di Cloè hanno fatto la spia, che vi sono contese tra di voi. Ora voglio dire questo, che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Ma Cristo è forse diviso?
Amen.
E questo è il perno principale, uno dei motivi principali, il motivo principale per il quale Paolo scrive questa lettera ai Corinti.
Quindi siamo tutti Corinti ancora.
Siamo tutti...
No, peggio!
Bravo. Siamo tutti, non siamo corinti, siamo cretinti.
È molto di più.
Versetto 17, capitolo 11. Ora, quello che vi ordino, io non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio ma per il peggio. Prima di tutto, perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra di voi delle divisioni, e in parte lo credo. È necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra di voi, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono. Vedete, noi invece diremmo esattamente il contrario. Cioè, buono che ci sia una divisione, così si esaltano quelli che fanno schifo. No? Così si esaltano i ribelli, così si vede chi è ribelle. Ma Paolo dice così, in questo modo saranno manifestati tra voi quelli che sono approvati, perché è nelle divisioni che si vedono coloro che invece lavorano per l'unità.
Amen.
Quando dunque vi riunite, io posso usare uno di vino, però iniziare a fare camminetto in un leggero di vino, ciao. Non la testa che fa. È necessario, versetto 20. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, e uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ora, non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzate la chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò? In questo non vi lodo. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. Prima di andare avanti, il problema fondamentale era questo. La cena del Signore non si è mai fatta nelle riunioni come noi la intendiamo, cioè
in casa.
Si facevano delle riunioni in casa e si usavano le case proprio per invitarsi e condividere, no? La presenza di Dio, cantare, pregare insieme, e ogni volta c'era la possibilità di spezzare il pane e di bere il vino proprio per ricordare, come dirà Paolo, come leggeremo ora. E qual era il problema? Il problema fondamentale è che c'erano delle grandi divisioni all'interno della chiesa di Corinto, e c'erano alcuni che erano poveri e alcuni che invece erano più benestanti, e quando si riunivano praticamente non gliene fregava niente ad alcuni, invece di aspettare praticamente chi si... magari qualcuno ritardava e già chi lo aveva mangiato e digerito addirittura. Cioè, alcuni di voi sono già ubriachi mentre altri ancora devono iniziare a mangiare. Dice, perché vi comportate in questa maniera? Perché fate vergognare anche coloro che non hanno niente? Perché nel momento in cui questi vengono, la comunione fraterna si parla, quando si parla di comunione, quindi di coinonia, come dice nel testo greco, la parola coinonia significa letteralmente mangiare nello stesso piatto. Quindi avere comunione insieme nella cultura ebraica non era stare insieme, ma avere comunione significava letteralmente mangiare e bere. Quindi tu dimostravi di avere comunione con qualcuno se lo invitavi a cena. Se lo invitavi a cena, tu dimostravi di voler, che desideravi avere comunione con qualcuno. È proprio il concetto della comunione, che è quello di mangiare dallo stesso piatto. Paolo dice, alcuni di voi sono già ubriachi mentre alcuni devono iniziare a mangiare. Che tipo di comunione volete fare voi? Di che comunione state parlando? Allora Paolo dice qua al versetto 23, io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Poiché chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Quanto danno hanno fatto queste parole nella vita delle persone, perché non sono mai state, perché sono state a volte raramente spiegate nella maniera corretta. Quante volte, dai, chi di voi almeno una volta non si è sentito indegno di accostarsi alla cena del Signore? Quante volte è stato insegnato che non potevamo accostarci indegnamente perché? Perché tu fumi. E finché non smetti di fumare tu non puoi accostarti a cena al Signore perché è indegno. Oppure problemi di persone che stavano avendo problemi di separazione, o i divorziati, o quelli risposati in seconde nozze, o le persone non battezzate in acqua. Pastore, ma io vorrei prendere la cena. No, perché non sei battezzato. Ma vorrei essere battezzato. Non puoi, che devi fare il corso per battesimare, devi aspettare che si raggiungiamo il numero. E abbiamo a volte, io mi ci metto, ho chiesto perdono a Dio tante volte per questo. Quante volte abbiamo tenuto lontano le persone, le abbiamo fatte sentire indegne, le abbiamo messe sotto condanna e le abbiamo sentite fatte sentire scartate, le abbiamo fatte sentire inferiori. Quando Paolo dice di accostarsi indegnamente alla cena del Signore, di che cosa sta parlando in realtà? Lo rileggiamo un attimo, che è importante. Dice qua al versetto 27: perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice, perché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Questa è la parola chiave che interpreta, per interpretare quello di cui parla Paolo. Qual è il motivo per il quale Paolo sta scrivendo queste parole? Abbiamo letto prima, qual era il problema? Oltre alle divisioni c'era una mancanza di comunione, cioè una voglia di quasi di snobbare le persone. È come se uno si poteva fare la cena del Signore con a umacca, i gruppetti, vabbè tanto, ma quelli arrivano, vabbè tanto, vabbè, vabbè poi mangiano. E Paolo condanna vivamente questo tipo di atteggiamento, perché il problema del mangiare e bere indegnamente ha a che fare solo ed esclusivamente con il non discernere il corpo di Cristo.
Amen.
Chi mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore, non discernere, non comprendere che la persona che stai tenendo lontana, con la quale non hai comunione, con la quale non vuoi avere comunione, è tuo fratello, è tua sorella, fanno parte dello stesso corpo, sono stati lavati dallo stesso sangue, fanno parte della stessa famiglia. Quindi quando si parla di non accostarsi indegnamente, Paolo sta parlando a coloro che separano il corpo di Cristo. Detto questo, senza problema di essere smentito e senza problema di essere scomunicato, posso dire che il 95% dei pastori in Italia non dovrebbero prendere la cena del Signore.
Amen. Amen. Sì, sì.
Perché? Perché si cura l'unità all'interno della propria comunità, ma non si cura l'unità nel corpo di Cristo. Nessuno si vuole sentire, nessuno è meglio di un altro, qua nella maniera più assoluta. Io nel passato ho fatto pure questo tipo di lavoro satanico, l'ho fatto io, quindi so cosa significa essere intrappolati nella mente, e quando qualcuno non la pensa come te, pace del Signore.
Amen.
Più lontano possibile. Questo perché? Perché noi non comprendiamo il valore a volte del sangue di Gesù e del sacrificio di Cristo per la nostra vita. Ora, capisco che ci viene facile pensare questo quando amiamo qualcuno, ci piace stare con qualcuno. Però pensa in questo momento alla persona che più ti fa antipatia. Pensa in questo momento alla persona che non vorresti a casa mangiare, anzi, ci provassi magari a mangiare la hucca. Quella persona è amata da tuo padre e quella persona è tuo fratello o tua sorella. Qualcuno dice qua, purtroppo... Però è così, è così. Vedete, noi vogliamo, ascoltatemi, noi vogliamo che Dio si schieri dalla nostra parte. Fa parte di noi, è vero o no? Se qualcuno ci fa del male, noi invochiamo Dio come nostro difensore, ma lo invochiamo anche come giudice sulla persona che ci ha fatto del male. E noi preghiamo e diciamo: Signore, io non voglio vendetta, però ma fare giustizia non lo devi fare morire, faccia a fare rompere Nayama senza segnare la rogazione, lo deve capire che ha sbagliato, è vero o no? Dai, acceso.
Sì, ho freddo.
No, è acceso. Sì, si sta tenendo, te lo comando direttamente. Noi vogliamo, seguitemi in questo, non sarò molto lungo. Noi vogliamo che Dio si schieri. Ora Dio prende in mano la tua causa, ma non sarai il nemico del tuo nemico, perché Dio non ha nemici. Il Padre ha solo figli. Vedete, a volte quando noi abbiamo una mancanza di rivelazione dell'amore del Padre, noi abbiamo una mancanza di rivelazione, è una rivelazione parziale. Noi trattiamo gli altri per come noi pensiamo che Dio tratti noi. Lo ripeto, noi trattiamo gli altri come noi crediamo che Dio tratti noi. Se noi crediamo che se io sbaglio, se io credo che se sbaglio Dio me la fa pagare, questa è la proiezione che darò di Dio sulla vita delle persone che mi trattano male. Perché se qualcuno mi tratta male, Dio gliela farà pagare. Perché nessuno può toccare gli unti dell'Eterno. È una rivelazione così errata, non fa altro che creare giudizio, condanna e separazione. Quindi se tu non la pensi come me, meglio che abbia lasciata da fuori, e così Dio ci libera, Dio purifica la sua Chiesa. Dio finalmente ha purificato la sua Chiesa. Come? Mandando via quelli che non la pensano come noi, perché noi pensiamo che Dio la pensa come noi. Perché noi pensiamo che Dio ha la stessa nostra dottrina. Per allargare, gli evangelici pensano che Dio la pensi come loro. I cattolici pensano che Dio la pensa come loro. Per alcuni Dio è cattolico, per alcuni Dio è evangelico, per alcuni Dio è musulmano, per alcuni Dio è giudeo, ma Dio non ha religione. E quindi Dio non la pensa come te, ma Dio ti ama perché Lui è amore. Lui non ti ama perché è d'accordo con quello che tu dici. Lui non ci ama e non ci benedice perché la nostra dottrina è pura, perché non esiste una dottrina pura. Esiste solo una verità ed è una persona, ed è Gesù. Voglio ricordarvi che nel mondo ci sono 42.000 denominazioni cristiane. 42.000. 42.000. È stato fatto uno studio negli Stati Uniti e la Bibbia a 31.000 versetti circa.
Siamo
che osserva la Bibbia. Cioè noi abbiamo moltiplicato pure i versetti, siamo andati oltre i versetti, perché il versetto noi lo spacchiamo a metà pure. Siamo straordinari. Dio non ti ama perché la pensa come te. Lui ti ama perché Lui è amore.
Amen.
Quindi la comunione non ha niente a che fare con il pensarla nella stessa maniera. La comunione ha a che fare con il riconoscersi, con il discernere il corpo. E il corpo di Cristo non è separato.
Amen.
Il corpo di Cristo non è uno spezzatino. Non lo vorremmo fare diventare così, ma grazie a Dio Lui è il capo. Amen. E finché Lui è il capo avrà un corpo.
Amen.
Quindi cosa sta dicendo qua Paolo? Il versetto 28 è molto importante. Ora ognuno esamini se stesso. Ad esempio, in alcuni posti, mi ricordo nella chiesa evangelica, mi ricordo c'erano alcuni che quando entrano, ancora oggi succede, e vedono la tavola con il vino e il pane, ciao, e dice vabbè, oggi appunto non ci vanno, e se ne tornano a casa. Perché? Perché sanno di avere problemi con qualcuno, si hanno acchiappato qualche gente all'interno della comunità e dice no, per lasciare il Signore io oggi non ci sono, oppure rimango ma non la prendo. Perché guai se la prendo, perché se la prendo Dio mi giudica. Ora, qual è il problema fondamentale? È che abbiamo fatto diventare questi simboli, perché di simboli si tratta, delle cose magiche. Perché se io ho un rancore verso qualcuno e mangio il pane e bevo il vino, arriva il giudizio sopra la mia vita. Ma quello di cui Paolo sta parlando non è del pane e del vino. È quello che Gesù sta dicendo. Non giudicare affinché
non siate giudicati.
Ma da chi veniamo giudicati? Dio giudica? Se tu stai giudicando qualcuno, vuol dire che ti senti superiore. E stai giudicando le sue azioni, stai giudicando il suo carattere, stai giudicando la sua moralità, qualunque cosa sia, non ha importanza. Arriverà il momento in cui tu incapperai in qualcosa e quel giudizio che hai dato su quella persona si girerà verso di te. Perché tu giudichi gli altri nella misura in cui tu credi che Dio giudica te. Perché se stai giudicando qualcuno è perché tu pensi che Dio sta giudicando quella persona. E nel momento in cui tu fai qualcosa, tu pensi che Dio sta giudicando te. E quindi il giudizio che hai dato su qualcuno ricade su di te. E Dio dice, ognuno, Paolo dice, ognuno, perché vedete, noi siamo spettacolari nell'esaminare sempre gli altri. È vero o no? Non pensa, in questo momento non pensare ad altri, pensa a te. Perché quando noi diciamo questo, noi pensiamo subito ad altri. E quello giudica. No. Dice Paolo, ora, dillo insieme a me, ora. Io esamino me stesso. Ora, non esaminare gli altri, esamina te stesso. Con un cuore sincero e onesto. Esaminiamo noi stessi. E dice Paolo, se c'è qualcosa nel vostro cuore, sistematelo. perché l'esaminare se stessi non ti deve tenere lontano dalla cena del Signore. Cioè è vero, io sto sbagliando, quindi niente, per oggi mi astengo. No, Paolo dice esattamente il contrario. Esamina te stesso e quindi mangia e bevi. Perché l'esaminare se stessi deve essere qualcosa che ti spinge poi a risolvere quel problema dentro di te. Non soltanto ad esserne cosciente, ma ad esserne cosciente per poi cercare di risolverlo. C'è qualcosa che hai contro qualcuno? È una domanda che alla chiara non bisogna rispondere. Ognuno esamini se stesso, io esamino la mia vita per primo. C'è qualche problema, qualche rancore, qualche forma di risentimento, qualche desiderio di vedere quella persona morta? Oppure qualche minimo desiderio di vederla all'ospedale per un paio di giorni? Oppure, no signore, no, ora però mando qualcuno a dirgli qualcosina. Onestamente, ognuno di noi ha questi momenti e passa queste situazioni. Io potrei raccontarvi tante testimonianze di persone che sono state guarite nel momento in cui hanno perdonato, persone che sono state liberate nel momento in cui hanno perdonato. E l'incoraggiamento di stasera è: vedendo il pane e vedendo il vino, sappi che questo pane che mangerai stasera non sei tu, ma è la persona più antipatica che ti sta a cuore. E sai cosa succederà? Sto pane ti inchiuma. Voce del verbo inchiuma. Perché il pane rappresenta la nostra vita, il pane rappresenta la nostra umanità. Poi c'è il tuo pane che c'aveva la crosta mica dura, e quando cala ti taglia tutte cose. Però la cosa bella qual è? Che magari che ti inghiumma qua il sangue di Gesù lava e purifica ogni offesa che ti viene fatta nella tua vita.
Amen.
Comprendete quanto è importante questo? Il pane rappresenta il corpo di Cristo e questo pezzo non sei tu. Questo pezzo deve rappresentare tutto quello che non ti va, e il Signore ti dice stasera: niente, ingoia. Signore, ma è duro a mandare giù, non ti preoccupare, c'è un vino. Cosa dice la Bibbia? L'amore copre moltitudine di peccati.
Amen.
È vero o no? Quindi stasera quando mangerai, pensa a quella persona. E se è più di uno, spartitelo.
E se sono 100?
Se sono 100, deve andare tanto stasera.
Merito.
Però una volta che lo mandi giù, stasera mandalo giù una volta per sempre. Ecco perché questi simboli diventano qualcosa di straordinario nel momento in cui agisci per fede. Non è magia, è fede. Amen. Stasera mangia e bevi discernendo il corpo di Cristo. Non significa che dobbiamo essere falsi e ipocriti. Se stai male per qualcosa che ti è stato fatto, non è un problema. Puoi gridare, tagli voce, puoi piangere, puoi essere anche arrabbiato stasera. Non è questo il problema. Ma il problema è che come dice Paolo, non fare tramontare il sole sul tuo cruccio. Dice Paolo, adiratevi, adiratevi, non è un problema arrabbiarsi. Se qualcuno vi fa un torto e tiene voglia di dare il cincaucio, non ti preoccupare, non è questo il problema. Il problema è che risolvi la situazione. Adiratevi, ma non peccate. Il peccato ha a che fare con il giudizio, non con l'arrabbiarsi. Amen? Arrabbiatevi, ma non peccate. Stasera, quando mangeremo il pane e berremo il vino, noi stasera ingoieremo tutti i rospi della nostra vita. Ci stai? Ed ecco perché è importante che tutto questo venga vissuto con fede e in maniera spirituale. E per favore, quando lo fai, non ti fare venerare la funce. Per carità. È una cosa importante. Tutto quello che stiamo facendo lo dobbiamo fare con gioia. Amen. Quindi significa che noi dobbiamo diventare, ora c'è la cena del Signore, quindi dobbiamo... No. Non posso parlare. No, per carità. È un momento meraviglioso e gioioso. Amen.
Amen.
Alziamoci in piedi, dai. Vorrei cantare un canto che mi sta sempre a cuore quando facciamo la cena del Signore.
Mi piace tantissimo.
È molto bello. Voglio chiedervi di... Come siamo a batteria? Non ha dato segnale, vero?
Non niente.
Possiamo venire qua davanti? Ah? Ognuno che si senta libero, ok? Sentiamoci liberi. Alleluia. Dai la mano alla persona accanto a te, dai. Dai la mano a quella parte del corpo di Cristo. E fai una cosa. Leva un attimo la camera e... No, mettila magari, mettila qua verso di me, così non diamo imbarazzo alle sorelle se vogliono. Lo stiamo mettendo qua davanti, così se volete avvicinare. stato, vieni e ricevi il suo amore, vieni e ricevi il suo amore per te, e vieni e ricevi il suo amore. Stasera hai desiderato con tutto il cuore avere questo momento e prega e ringraziamo Dio di quello che senti nel tuo cuore stasera, e poi prendiamo il pane, mangiamo il pane, beviamo insieme il vino, e dopodiché concludiamo abbracciandoci tutti insieme e benedicendoci a vicenda, ok? Con tutto il cuore.
Allora,
voglio ringraziare,
non ti preoccupare,
voglio ringraziare questa sera, Signore, per la riunione, Signore, sai, che ci dai questa sera, la rivelazione del tuo corpo, Signore, diviso in tante parti, ma che si deve unire. Tu hai spezzato il tuo corpo per ognuno di noi. Tu vuoi che questo corpo sia unito, e ti voglio pregare per me, per tutti i miei fratelli, tutte le persone che in continuazione si allontanano l'uno dagli altri. Ti prego, Signore, facci la consapevolezza per questo grande amore che tu hai fatto per noi, Signore. Perché tu sei morto per noi. Col tuo sangue hai lavato e purificato ognuno di noi, Signore, dai nostri errori e dai nostri falsi. Ti voglio ringraziare, Signore, dacci la consapevolezza del sangue, del tuo immenso amore che è per noi. E la consapevolezza di essere tuo figlio. Nel nome di Gesù.
Amen. Prendiamo questo pane, beviamo questo vino, prendendoci un impegno davanti a Dio. Lavoriamo per l'unità.
Amen. Amen.
Lavoriamo per la pace.
Amen. Amen.
Lavoriamo per costruire ponti, non per costruire muri.
Amen.
Amen.
Lavoriamo per costruire ponti e per demolire muri.
Amen.
Amen. Amen. Beati gli operatori di pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio.
Amen.
Amen. Sai, ho due fratelli qua.
Ma sta che è buono però.
Ma la poche.
Mi passano tutti da.
E dopo il pane manda giù con il sangue. Ogni offesa.
È dura.
Ogni ferita. Ogni freccia che ti è stata lanciata contro, perdona nel nome di Gesù. Come sei stato perdonato, perdona. E il tuo rito. Alleluia. Concludiamo abbracciandoci a vicenda e benediciamo anche i nostri fratelli che sono da casa, che sono a casa. Vogliamo benedire con tutto il cuore. Volevo ricordarvi che venerdì saremo a Reggio Calabria, sabato a Bisceglie, e sabato a Lecce, e domenica saremo a Bisceglie. Una buona serata a tutti quanti, grazie di essere stati con noi.